Benvenuti a Cittadini Digitali. Oggi parleremo di assunzioni e talenti, come attrarre i migliori talenti e come farli crescere all'interno dell'azienda. Ne parleremo con Gerardo Palese. Gerardo ha lavorato con aziende come Accenture e Google e adesso offre la sua competenza di marketing e branding per Indeed. Indeed, per chi non lo sapesse, è la più grande piattaforma quando si parla di assunzioni. Da oltre 16 anni, infatti, aiuta le aziende di tutto il mondo a trovare i migliori talenti.
Ciao Carmen, come stai? Tutto bene?
Tutto bene Gerardo, benvenuto, grazie per aver accettato l'invito.
Allora, grazie Gerardo, a te per l'invito.
Grazie, tu sei un esperto di digital marketing e adesso metti a disposizione la tua esperienza per il mercato delle assunzioni. Mi spieghi meglio di cosa si tratta il tuo ruolo ad Indeed?
Allora, io, come dicevi tu, diciamo, mi sono occupato negli scorsi anni di digital marketing e da circa un anno e mezzo, insomma, lavoro in Indeed. E questo genere di competenze acquisite negli ultimi anni le sto utilizzando per supportare le aziende italiane nei loro processi di recruiting e di employer branding, fondamentalmente. Quindi, diciamo, come cercare di ricevere delle candidature qualificate e come comunicare nella maniera migliore, insomma, quello che sono gli obiettivi dell'azienda e quindi attrarre quelli che poi sono dei veri e propri talenti.
Quindi tu ti occupi del mercato italiano?
Sì.
Ovviamente non possiamo iniziare a parlare del mercato italiano senza prima fare un accenno a quella che è la situazione attuale nel mercato italiano, soprattutto dal punto di vista delle nuove assunzioni.
Sì, allora, lato nostro di Indeed, diciamo, quello che abbiamo riscontrato nel periodo, insomma, del Covid-19 è stato sicuramente un rallentamento nei processi di assunzione. Il mercato italiano prima della parentesi coronavirus, quindi diciamo fino al mese di gennaio, anche febbraio, era tendenzialmente in crescita da quel punto di vista. Noi abbiamo riscontrato anche insomma un'ottimizzazione di quella che era un po', diciamo, l'idea e la mentalità nei processi di recruiting e pian piano insomma l'allineamento con quelli che possono essere magari dei mercati o delle economie che da questo punto di vista sono un po' più strutturate, si stava iniziando ad avvertire. Il coronavirus sicuramente ha dato una frenata abbastanza forte a questo genere di processi e chiaramente adesso riscontriamo che sta iniziando pian piano a riprendersi, ovviamente con le dovute precauzioni, ad un andamento molto molto più lento, semplicemente perché oggi vige un po' l'incertezza, anche la storia diciamo stessa del virus chiaramente ancora non è stata risolta e quindi tutte le aziende sono un po' lì sul chi va là, magari nell'attesa che si possa risolvere e nella paura che possa magari riscoppiare un nuovo focolaio, insomma un nuovo blocco. Quindi questo diciamo è quello che abbiamo riscontrato. Detto questo, fino a gennaio insomma si stava pian piano iniziando a strutturare una mentalità differente nella ricerca di personale.
Quello che è successo comunque è accaduto anche con aziende importanti qui a Dublino. Vediamo che aziende come HubSpot, come Pinterest hanno bloccato le assunzioni e probabilmente perché stanno cercando di ristrutturarsi internamente per riuscire a fare poi un onboarding dei nuovi talenti che vanno ad assumere. Questo penso sia il motivo maggiore che ha causato la pausa delle assunzioni. Sono contenta che le cose si stiano riprendendo e mi piacerebbe capire meglio perché è importante per le aziende collaborare con un esperto marketing quando si parla di assunzioni.
Allora, questo perché? Perché in precedenza, diciamo, il marketing e il recruiting erano due dipartimenti fondamentalmente distanti tra di loro, che forse come obiettivo comune avevano solo, diciamo, l'interesse nell'aiutare l'azienda a diventare un player di mercato forte o magari eventualmente anche un leader di mercato, però non avevano, diciamo, competenze comuni e non avevano micro obiettivi comuni. Questo nel corso degli anni è un po' cambiato perché? Perché nel momento in cui le aziende, diciamo, anche grazie alla digitalizzazione si spingono verso una crescita in linea con quelle che sono magari delle realtà internazionali più grandi, hanno bisogno ovviamente di talenti. Quando si parla di talento si parla di una figura professionale che può essere un ingegnere, può essere qualsiasi tipo di figura professionale, un programmatore, ma anche un semplice manager o anche un semplice addetto alle risorse umane che però abbia, diciamo, la sua un background oppure un'esperienza, delle skills, una formazione, che fanno sì che quella figura sia ambita sul mercato, perché ovviamente non solo l'azienda A la sta ricercando, ma magari ci sono anche B, C, D, E, F. Quindi quella figura professionale, quell'individuo ha la possibilità ovviamente di guardarsi intorno e capire quale, a prescindere dalla sua application, possa essere una realtà affine a quelli che sono la sua filosofia del lavoro oppure quelli che sono, diciamo, le sue necessità primarie o i benefit che desidera. Per questo motivo le risorse umane iniziano a pensare anche un po' con una mentalità da marketing, cioè dover comunicare quelli che sono gli obiettivi dell'azienda anche ai potenziali candidati e soprattutto dimostrare attraverso magari anche il racconto di dipendenti che già sono nell'azienda da alcuni anni e magari sono lo zoccolo duro o persone che sono cresciute in azienda, hanno appunto fatto una carriera, qual è l'esperienza lavorativa che il candidato potrebbe vivere in quell'azienda. Un esempio lampante oggigiorno sul mercato italiano sono tutte le figure IT, tutte le figure legate al mondo dello sviluppo, della programmazione, dell'ingegneristica informatica. Queste figure qui oggi hanno un mercato abbastanza ampio, nel senso che ci sono tante tante aziende di medio e di alto livello in termini di grandezza che ricercano queste figure e ovviamente loro possono addirittura talvolta decidere di rifiutare un'offerta da parte di un'azienda in favore di un'altra. Quindi per le aziende diventa cruciale fare in modo che quel talento sia attratto da loro. Già le aziende multinazionali che sono presenti anche nel nostro paese ovviamente sono attente a questo aspetto da un po' più di tempo, in linea magari con quelli che sono altri mercati dove appunto è un aspetto già radicato o comunque già ben sviluppato. Ma inizia a diventare fondamentale anche per le piccole realtà e per le medie realtà, perché soprattutto in Italia abbiamo una grossa quantità di start-up innovative, sono contento di dirlo soprattutto al sud, ce ne sono tantissime, e in ambito digital soprattutto, e chiaramente non è detto che una figura molto molto skillata o con un grosso background ed esperienza alle spalle voglia per forza lavorare per una corporazione, perché è bello lavorare per un'azienda gigante, ma magari può essere per quello stesso talento sfidante catapultarsi in una realtà giovane, in una realtà nuova, con ambizione, per interpretare un ruolo da protagonista, rispetto magari a lavorare per una corporazione dove sicuramente se sei bravo hai modo di dimostrare, vieni gratificato e puoi dire la tua. Però è chiaro che vuoi mettere magari per qualcuno l'obiettivo, non so, di far diventare grande una realtà dove ci sono 3 persone sedute ad una scrivania che diventano 50. Quindi come fai ad attirare quella persona? Devi raccontargli quello che è il tuo progetto, devi fargli capire che cosa vuoi fare, dove vuoi arrivare. Ovviamente questo può incontrare l'interesse, appunto, come dicevamo, di queste persone. E quindi quella realtà, a fronte magari di quello che può essere un investimento in employer branding o un investimento d'immagine magari aiutato dal marketing, ma in ambito HR, può ovviamente avere un ritorno di investimento fortissimo. Perché? Perché magari ha una crescita più rapida rispetto a quello che può essere con un tralasciare magari questi aspetti.
Anche perché poi può fare veramente la differenza il talento che viene nella tua azienda, soprattutto se è una piccola azienda, soprattutto se è una startup dove ogni talento diventa veramente essenziale, perché poi, come dicevi tu, potrebbero essere 3, ma nel giro di qualche anno potrebbero diventare 50, 100, quindi è veramente essenziale riuscire ad attrarre il talento migliore. La startup, quali strumenti ha per diventare visibile, per riuscire quindi ad apparire di fronte ai migliori talenti?
Allora, la visibilità è un aspetto fondamentale, sia per la startup chiaramente, perché è poco conosciuta e, tra virgolette, in fase iniziale ovviamente ha meno notorietà rispetto ad altre aziende già affermate, ma anche l'azienda affermata ha bisogno della visibilità. Quando parliamo di visibilità parliamo di rendere noto e rendere appunto visibili le posizioni aperte che abbiamo. Chiaramente se un'azienda anche ben conosciuta si limita ad avere i propri annunci sulla propria pagina carriere, certamente riceverà delle candidature, certamente può ricevere anche delle candidature in linea, ma chiaramente non eventualmente un numero di candidature che le permette di fare degli screening completi, e chiaramente i tempi si allungano per quanto riguarda il processo di selezione. Affidarsi a dei canali, diciamo, che offrono una visibilità efficace, cioè che siano facilmente rintracciabili, danno modo ai tuoi annunci, agli annunci di un'azienda, di ricevere un ottimo numero di candidature e soprattutto magari di convogliare queste candidature in un tempo più breve. Quindi fare in modo che anche il nostro dipartimento HR, laddove l'azienda ne possedesse uno, possa fin da subito iniziare a lavorare, non semplicemente, ok, inserire la posizione e poi attendere magari, non so, 10 giorni e vediamo che cosa succede. No, affidarsi ad un canale che ti offre un'alta visibilità, che sia facilmente rintracciabile sui principali motori di ricerca, chiaramente su Google più di tutti, ti dà l'opportunità magari fin dai primi giorni di ricevere delle candidature interessanti che ti permettono fin da subito di iniziare a contattare i primi candidati, scrutinarli, fare dei confronti e iniziare a settare il tuo lavoro. Poi è chiaro, ogni azienda ha le proprie esigenze, magari chi fa un recruiting un po' più massivo, chi fa un recruiting un po' più specializzato magari su una singola figura, chi ha un turnover e quindi ha bisogno di una visibilità continuativa, ma tendenzialmente, diciamo, il mercato sta andando verso una direzione dove alcune figure chiave restano proprio presenti. Ad esempio, come le figure del mondo IT, dove ce n'è una gran fame, tante aziende le cercano, sono figure che non riesco, diciamo, a reclutare in un periodo breve, ma ho bisogno di più tempo. E quindi per questo motivo avere magari la posizione sempre aperta mi dà la possibilità di fare database. Database poi che si ricollega anche ad un altro aspetto del recruiting che ormai prende piede anche grazie, diciamo, al mondo dei social, quindi, diciamo, ad un cambiamento di quella che è la mentalità della ricerca del candidato, che è un aspetto ulteriormente importante alle quali le aziende oggi possono approcciare, cioè la possibilità di ricercare il candidato e contattarlo piuttosto che aspettare che lo stesso invii la propria candidatura. Quindi questo è un altro aspetto sul quale noi personalmente in Indeed ci stiamo lavorando tanto, cioè offrire all'azienda, oltre alla possibilità di ricevere candidature attraverso degli annunci che spiegano appunto quella che è la posizione, anche accedere ad un database di candidati registrati che l'azienda ha modo di analizzare e eventualmente contattare se il profilo viene ritenuto interessante. Quindi sono tutti aspetti che fanno parte di visibilità. Io personalmente, diciamo, quando ho deciso di accettare l'interesse nel mio profilo da parte di Indeed, sono rimasto affascinato dal fatto che con uno stesso ruolo potessi essere utile ad entrambe le cause. Cioè, da un lato aiutare l'azienda a ricercare il proprio candidato ideale, quindi magari a risparmiare del tempo e anche del denaro, perché Indeed si basa su dei modelli a performance. E dall'altro anche aiutare i candidati, cioè dare loro la possibilità magari di avere in un unico luogo tutti gli annunci e magari trovare il proprio lavoro. Quindi il fatto di essere utile ad entrambe le cause è stato molto motivante per me e mi ha portato a spostare magari quella che era, diciamo, il mio lavoro prettamente nel digital marketing in un digital marketing fatto però per il mondo HR.
Tu hai accennato, Gerardo, che è più difficile trovare lavoratori nel mondo IT. Com'è possibile? Come te lo spieghi questo? Avviene soltanto in Italia?
No, allora, sicuramente è un qualcosa, diciamo, a livello generale, se vogliamo parlare, diciamo, di Europa e quello che può essere Stati Uniti, sicuramente anche in tutta l'Europa e negli Stati Uniti c'è una fame di talenti IT. Questo perché? Perché comunque la tecnologia avanza molto velocemente e quindi c'è una, diciamo, un'evoluzione di tutti i processi aziendali che portano ad avere più figure informatiche. Detto questo, ovviamente, quanto riguarda l'Italia, impatta molto la fuga di talenti.
Immaginavo, vivendo come te a Dublino, sappiamo la grande comunità di italiani che lavora nelle tech company qui a Dublino.
Sì, perché da un lato, diciamo, c'è questo ahimè, brutto fenomeno, perché anche io ne sono coinvolto come te, di persone che magari hanno studiato, hanno fatto magari anche degli studi importanti, hanno fatto qualche esperienza significativa, che però ovviamente non gli ha permesso di radicare, diciamo, il proprio lavoro nella propria nazione. E quindi vengono magari attratti da quelle che sono aziende all'estero che hanno fame di quelle figure, e molto spesso, come ad esempio nel mio caso, si interfacciano con lo stesso mercato italiano. Sembra che io viva in Italia, perché ovviamente ho un plotone di circa 40 colleghi e managers italiani con i quali mi interfaccio quotidianamente, e poi ho tutta un'altra serie magari di amici italiani che ho conosciuto nei vari percorsi qui in Irlanda, però poi sono in Irlanda. Quindi, diciamo, a casa magari parlo in italiano con mia moglie e nello stesso tempo parlo con i miei amici in italiano qua a Dublino. Quindi in realtà è come se fossi in Italia, solo che il clima purtroppo non è proprio quello. Comunque, detto questo, tolta questa parentesi, insomma, alla fine la cosa è un po' triste, perché sfortunatamente in Italia non ci sono tante realtà che ti possono offrire magari delle esperienze significative come quelle che puoi vivere in altri paesi.
Esatto, perché pensavo proprio questo, diciamoci la verità, persone come me, come te, come tutti gli altri che si sono trasferiti in Irlanda o all'estero, noi l'abbiamo fatto perché siamo stati attratti dalle condizioni di lavoro che sono un po' più favorevoli, diciamo, anche in termini di flessibilità, in termini di stipendio, in termini di benefici.
Sì, esattamente, è proprio quello il discorso. Quando approcci ad un'azienda estera già strutturata sotto certi aspetti, chiaramente ti sembra di finire in un mondo differente. Pensare di essere in un'azienda dove ti vengono offerti dei benefit che magari tu non immaginavi neanche potessero esserti offerti, come può essere, non so, gli snack, come può essere la palestra, come può essere tutta una serie, diciamo, di eventi
Il
che tu...
massaggio.
Il massaggio, esatto, tutta una serie di eventi magari anche che vengono organizzati durante l'anno per dei motivi più disparati, che
E
poi...
training anche, la possibilità di fare training o anche di avere un budget che è allocato annualmente per il tuo training. A me questa cosa
Assolutamente.
mi ha stupito
No, anche
parecchio.
avere degli obiettivi, dei micro obiettivi durante l'anno, che poi se raggiunti ti portano magari a vivere delle esperienze al di fuori del mondo del lavoro, che possono essere semplicemente di team building o comunque di arricchimento culturale, avere delle aziende magari come per esempio quella dove lavoro io, che prevedono anche dei programmi di formazione esterna, cioè offrirti magari dei bonus da utilizzare magari nella tua formazione personale, perché magari voglio perfezionare l'inglese o piuttosto voglio fare un master in un'altra cosa magari che mi riguarda. Cioè sono tutta una serie di condizioni che raccontate così sembrano fantascienza per chi magari non le ha vissute. Aspetto diverso, cioè, diciamo, osservazione diversa è quella da parte magari di un collega straniero che magari anche nel suo paese aveva già questo genere di servizi, magari in forma limitata, magari di differente tipo, però comunque li aveva e non, diciamo, li vive con l'entusiasmo che li vivi tu, perché per te è come andare a Luna Park, per loro è come dire: ah, bene, hanno anche questa cosa qui, io avevo questo. Quindi l'italiano in generale, o comunque anche altre nazionalità che ci sono qui, che magari vengono da mondi del lavoro differenti da quelli con un contesto internazionale come ci sono in Irlanda, chiaramente rimangono estasiati da questi aspetti, quindi si fanno catturare da queste cose e creano proprio quello che dicevamo prima, nel senso creano un'aspettativa soddisfacente da parte del candidato. Detto questo, però, devo dire che in Italia ci sono in realtà tante piccole aziende che offrono una serie di benefit non enormi, ma interessanti. Io di recente mi sono interfacciato con un'azienda in Campania, in realtà mi raccontavano, insomma, che avevano nella loro azienda un'area relax con giochi da tavolo, con il biliardo, il biliardino, che sono cose che ovviamente io ho nell'ufficio dove sono adesso. E quindi perché non comunicarlo? Ecco perché è molto importante l'employer branding, Perché
E
non...
loro
E
non lo comunicavano.
loro non lo comunicavano nella maniera corretta. Adesso stanno iniziando a strutturarsi da quel punto di vista. Noi abbiamo un prodotto che permette loro di dare visibilità a quelle che sono i loro obiettivi, a raccontarsi in generale su come sono nati, insomma, su quello che fanno e soprattutto a ricevere anche delle recensioni da parte dei dipendenti dell'azienda, che sono sicuramente il punto di contatto migliore per un potenziale candidato. Avere,
Come funziona
diciamo,
con le
di fronte a
recensioni?
me...
Recensioni nel loro sito o recensioni nella vostra piattaforma?
No, recensioni su Indeed, in questo caso su Indeed, perché Indeed è l'unico portale in Italia che ti permette di ricevere delle recensioni aziendali.
Glassdoor
E
esiste in
quindi...
Italia? Ci sono le recensioni di
Allora,
Glassdoor?
Glassdoor... Sì, Glassdoor no, in Italia ha approcciato, però in realtà adesso Glassdoor, dopo il coronavirus, si è ridimensionata molto e molto probabilmente uscirà di scena anche a livello internazionale. Detto questo, Glassdoor fa parte della stessa holding di cui fa parte Indeed, quindi molto probabilmente alcuni aspetti potrebbero forse in futuro, ci immaginiamo, essere integrati. Detto questo, in Italia Glassdoor però era estremamente limitato, quindi non dava visibilità come ad esempio può essere in altri mercati come quello UK, quello irlandese, Germania e così via. Quindi al momento, diciamo, solo Indeed offre all'azienda la possibilità di avere in una company page, diciamo che è un punto di incontro dell'azienda dove l'azienda appunto può raccontarsi, può mostrare tutte quelle che sono le posizioni per le quali sta ricercando del personale e ricevere delle recensioni da chi ha avuto un'esperienza in quell'azienda. Questo è interessantissimo perché, benché magari qualche azienda è un po' spaventata dalla cosa, perché chiaramente può esserci qualche esperienza negativa che è stata vissuta e quindi magari viene recensita. Detto questo, è importantissimo agli occhi di un potenziale candidato poter leggere quella che è l'esperienza vissuta da un ex collega o da quello che può essere un futuro collega.
Sì,
Quindi,
che poi non
diciamo...
acquistiamo nulla senza leggere le recensioni,
Esattamente,
neanche
esattamente.
il giochino per il mio gatto, vado a leggermi le recensioni, quindi ovviamente se voglio impegnarmi con una scelta di carriera, voglio sapere e conoscere il più possibile di chi ha già fatto quell'esperienza.
È proprio questo il punto, infatti. La più grande preoccupazione dei potenziali candidati è quella dell'esperienza che potranno vivere in quell'azienda per la quale stanno applicando. Loro si preoccupano di questo aspetto in maniera assoluta. Per l'azienda quindi diventa fondamentale raccontare che cosa può succedere in nella loro realtà. E ovviamente attraverso magari il racconto dei dipendenti o degli ex dipendenti, la cosa assume un'attenzione maggiore perché risulta essere molto, 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 molto più interessante.
Certo.
Chiaramente molto meno gestita. E avere anche delle recensioni negative, magari, ci sta tutto. Perché io posso approcciare in un'azienda con delle aspettative che magari nel periodo non vengono soddisfatte, ma non è detto che non vengano soddisfatte perché l'azienda non ha creato le condizioni tali perché vengano soddisfatte quelle mie aspettative. Magari erano le mie aspettative che erano differenti, oppure magari sono variate nel corso del periodo in quell'azienda. Quindi ci sta tutto.
Così anche come non è detto che le tue aspettative siano uguali alle mie aspettative. A volte leggo
No.
recensioni magari di ex impiegati che si lamentano di cose come, non so, non si facevano sufficienti attività di gruppo oppure non c'era molto spazio per comunicare e interagire con i colleghi. Questo per me personalmente è una cosa che mi interessa pochissimo, onestamente fare attività di gruppo con i colleghi, quindi quella recensione a me non interesserebbe.
No, è chiaro, assolutamente.
Non andrebbe a dare un valore negativo, ecco, nella mia scelta, andrei a guardare più altri punti.
Assolutamente, infatti questo è un aspetto importantissimo che va sempre, diciamo, ad arricchire l'importanza della comunicazione. Oggi è importantissimo comunicare, ce ne stiamo rendendo conto sempre di più. Tutto è comunicazione. Del mercato online aumentano tantissimo i contenuti video proprio perché hanno una comunicazione più diretta, più rapida e più efficace molto spesso, perché magari ci si permette, insomma, attraverso il video di poter dimostrare delle cose, ascoltare magari chi c'è dall'altra parte. E quindi nel mondo del lavoro diventa ancora più cruciale. Quello che dicevi tu è esatto, non tutti abbiamo le stesse aspettative. Non è detto che magari un salario alto faccia per forza la differenza. Chiaro che fa piacere a tutti, ma ci sono delle persone che magari preferiscono lavorare meno ore o avere maggiore flessibilità nell'organizzazione del proprio lavoro. Quindi è importante per l'azienda lasciar trasparire quello che è la filosofia della stessa, quello che la condizione che vivono i dipendenti all'interno dell'azienda stessa, e quindi il candidato che si interessa a quell'azienda può fin da subito capire se può essere la realtà per lui. Questo permette anche, diciamo, un risparmio per l'azienda, cioè un ritorno di investimento forte, anche in termini proprio di materiali di tempo. Perché ricevere candidature da parte di candidati realmente interessati alle aziende, non di candidati seriali che applicano per qualsiasi genere di posizione, permette all'azienda di risparmiare del tempo, di assumerli prima, di dedicare magari parte del tempo che avevano programmato per lo screening, per fare delle altre attività o per perfezionare degli altri aspetti magari sui quali si stanno strutturando. Quindi il comunicare, fare employer branding, dare visibilità alta ai propri annunci, affidarsi ai canali giusti, oggi nel mondo del lavoro è fondamentale. Senza quello è una caccia al tesoro. E chiaramente le cacce al tesoro non sempre si concretizzano con un successo.
Una vittoria. Sì. E da un punto di vista di dinamicità del lavoro, noi sappiamo, vivendo a Dublino, e probabilmente tutti i benefici di cui abbiamo la possibilità, insomma, di godere sono dovuti al fatto che il mercato del lavoro è estremamente dinamico. Nel senso, io inizio a lavorare per una compagnia e magari dopo 2 anni potrei già cambiare ruolo, cambiare carriera, cambiare compagnia. In Italia c'è lo stesso livello di dinamicità o comunque ci si sta muovendo verso quella direzione?
Allora, sicuramente nel corso dei prossimi anni la direzione sarà quella. Si iniziava già prima del coronavirus a intravedere, insomma, un aumento della dinamicità del mercato del lavoro, del cambiamento, diciamo, della forma mentis proprio dei dipendenti, perché poi ci sono due aspetti che incidono su questa cosa. Da una parte le aziende e da una parte chiaramente l'idea del dipendente. Io stesso, che nella mia esperienza all'estero ho lavorato per diverse aziende, inizialmente ero spaventato dal lasciare l'azienda dove poi tutto sommato mi ci trovavo abbastanza bene, non avevo grossi problemi, insomma, avevo soltanto, insomma, le classiche incombenze da performance, gli obiettivi che quotidianamente, insomma, avevi da raggiungere. Ero spaventato perché già lasci un lavoro per prenderne un altro.
La famosa
anche se...
certezza del posto,
esatto,
fisso.
La famosa certezza.
Che noi non vedremo mai, se la nostra generazione. Questa certezza non ce l'avrà mai.
Assolutamente. No, questo, diciamo, mi spaventava. Col senno di poi ti dico che, insomma, che poi alla fine è soltanto un ostacolo da saltare, perché effettivamente, come dicevamo prima, tu magari hai delle aspettative o anche dei desideri, insomma, magari vuoi vivere un tipo di lavoro differente, organizzato in maniera differente, o avere dei benefit differenti o un salario differente. Non puoi, diciamo, restare spaventato di quello che stai per lasciare perché non sai quello che prenderai. Innanzitutto, se dall'altra parte c'è un'azienda, come dicevamo prima, che comunica correttamente la propria filosofia, chiaramente già magari hai un punto di partenza, quindi già sei un po' più tranquillo. E poi, dall'altra parte, insomma, quando uno Stato, diciamo, riesce a supportare le aziende nella costruzione di un mondo del lavoro dinamico, ovviamente inizia un po' a pesare meno il rischio del lasciare e prendere una nuova azienda. Purtroppo mi rendo conto che in Italia non è così semplice, benché magari è facile parlarne, magari qualcuno dall'Italia che sente parlare noi in questo modo qua dice sì, ok, facile perché voi siete riusciti a fare questa cosa, perché magari siete stati fortunati e sicuramente anche la fortuna contribuisce ai vari successi che uno può raggiungere.
Certo,
Detto
non è come
questo.
la fortuna di aprire la propria finestra e vedere il Vesuvio davanti, però
Esattamente.
anche noi abbiamo avuto le nostre fortune.
No, lì ti devi stampare il poster e te lo devi mettere di fianco alla finestra, invece di aprire la finestra, guardi, apri la finestra e poi guardi di lato in modo tale che fai finta di essere lì. No, detto
Ma
questo.
Gerardo, volevo però considerare un altro punto. Se è vero che è diventato più semplice per il lavoratore spostarsi e trovare facilmente un altro impiego, questo rende un po' più difficile il lavoro delle aziende che non solo devono impegnarsi ad attrarre il talento giusto, ma dopo soprattutto devono impegnarsi a mantenerlo questo talento giusto perché potrebbero perderlo velocemente.
Esatto, e questo io credo sia un aspetto totalmente positivo. Cioè, questo è il vero e proprio employer branding, cioè riuscire a costruire una comunicazione corretta per chi viene dall'esterno, ma nello stesso tempo l'azienda deve riuscire a creare all'interno della stessa delle condizioni ideali per i propri dipendenti. Deve dare modo ai dipendenti di poter crescere perché è impossibile che io entri in un'azienda con un ruolo e per 20 anni ricopra sempre quel ruolo. Devo comunque avere degli step perché devi darmi degli obiettivi e se io ti dimostro, tu devi comunque gratificarmi in termini di, non so, premi, in termini di salario, in termini di mansioni,
Responsabilità.
responsabilità e così via. Quindi questa è una cosa molto positiva. Cioè, se io talento o se io dipendente dalla notte dei tempi devo preoccuparmi delle mie performance sul posto di lavoro, perché altrimenti iniziano ad incrinarsi i rapporti. O rischio addirittura in alcuni casi magari di essere allontanato dall'azienda o essere licenziato. È bello che nel mondo moderno anche l'azienda inizi a preoccuparsi di quella persona che magari dimostra che magari è importante per i processi aziendali e che potrebbe essere altrettanto importante per un'altra azienda, che magari a quella persona può offrire altro e magari può incuriosirla e attrarla. Questo è un aspetto positivo, cioè le aziende devono vivere, ed è questa comunque la tendenza adesso, i propri dipendenti come una vera e propria risorsa, mentre fino a ieri lo si diceva, però poi alla fine comunque ti ho assunto, comunque ti sto pagando, comunque ti garantisco lo stipendio. Questi aspetti devono cadere perché in un rapporto di lavoro è sempre un dare e avere. Io ti offro le mie performance, tu mi dai delle condizioni che mi permettono di costruire poi la mia vita, di comunque alimentare quella che è la mia vita. Quindi diciamo è un work-life balance che deve esserci sempre. E su questo la competizione nel mercato del lavoro sicuramente fa un lavoro positivo ed egregio. Quindi il fatto che le aziende siano preoccupate di queste cose è assolutamente positivo, secondo me.
Certo, e poi con i mercati aperti, senza frontiere, è semplice per il talento trasferirsi all'estero. Una cosa invece che volevo chiederti è necessario oggi trasferirsi all'estero per lavorare con una compagnia, diciamo, irlandese o statunitense? Posso rimanere in Italia e quindi lavorare in remoto per una compagnia che però mi offre le stesse condizioni di una compagnia all'estero? Quindi diventa un problema in più per le aziende italiane.
Allora, diventa un problema per le aziende italiane? No, sì, insomma, perché in realtà il problema è sempre quello della fuga del cervello, poi fondamentalmente. Il fatto invece di lavorare per una multinazionale, magari che sia di un altro paese, ed essere poi in Italia, beh, questo in realtà fondamentalmente è un problema di fiscalità. Le leggi, diciamo, impongono il fatto che tu, se sei in un paese per un periodo prolungato, tu debba pagare le tasse in quel paese. Non è corretto dal punto di vista fiscale, perché se io sono contrattualizzato in Germania, ad esempio, parte del mio stipendio ovviamente sarà versato come tasse allo Stato. Nel momento in cui io magari lavoro in remoto e non ho bisogno di stare nella mia casa di Berlino, ma magari poi posso tornarmene a Roma a lavorare da casa dei miei genitori, lì c'è un problema di fiscalità vero e proprio, perché poi io continuerò a pagare con il mio salario le tasse in Germania, ma nello stesso tempo però non sto pagando le tasse in Italia. In realtà io però sto soffrendo, diciamo, del suolo italiano in maniera prolungata, non sono un turista.
Certo, ci sono molte più variabili in gioco. Pensavo al fatto che la pandemia sicuramente ci ha portato a diventare più lavoratori in remoto, però in effetti ci sono ancora molte, molte variabili, quindi si è comunque connessi al territorio in cui si vive. Invece volevo chiederti, Gerardo, se una piccola azienda, una startup vorrebbe iniziare a intraprendere una conversazione con voi ad Indeed. Quanto deve essere grande? C'è un numero di impiegati che l'azienda deve avere o come si comincia per poter collaborare con voi?
No, assolutamente. La bellezza di Indeed sta proprio in questo. Noi possiamo dare supporto e garantire la visibilità agli annunci di ricerca lavoro sia ad un piccolo bar di una piccola cittadina o paesino, così come a una multinazionale di 100.000 dipendenti. Quindi non c'è differenza. Indeed è presente in più di 60 paesi del mondo e nella stragrande maggioranza di questi è leader di mercato per quanto riguarda la visibilità e quindi il numero di utenti che quotidianamente accedono al portale per candidarsi, è sicuramente leader per il numero di annunci di lavoro. Quindi, diciamo, è un luogo unico dove si incontra la domanda e l'offerta di lavoro. Questo permette appunto ad Indeed di dare la stessa visibilità sia ad un'azienda molto piccola, sia ad un'azienda molto grande.
E per offrire servizio anche all'azienda molto piccola, tu intendi offrire la possibilità di avere i propri annunci in una piattaforma oppure anche il branding, quindi aiutare l'azienda a presentarsi al
No,
meglio?
tutto, sia dal punto di vista dell'employer branding, possiamo offrire supporto, sia dal punto di vista della ricerca, quindi gli annunci, sia dal punto di vista dell'accesso al database se vogliono fare una caccia diretta. E poi in realtà di recente abbiamo anche un prodotto che permette di fare, ecco, diciamo in ambito di evoluzione digital da remoto, di organizzare degli hiring events. Quindi quello che una volta era magari l'open day che l'azienda organizzava, mi viene per esempio da pensare alle compagnie aeree che molto spesso organizzavano degli open day, magari dove tutti i candidati si presentavano con il curriculum, prenotavano, si presentavano al curriculum alla mano, davano il curriculum e facevano un primo step di colloquio. Ora questa cosa Indeed la offre anche ai propri clienti attraverso un hiring events in digitale, in remoto. Cioè, 1 o 2 giorni di disponibilità dove il candidato, dopo aver, diciamo, superato una serie di domande killer, ha la possibilità di prenotare la propria mezz'ora di colloquio direttamente.
Per fare tutte le domande possibili sulla
Esattamente,
posizione e
per
sulla
ricevere tutto.
compagnia.
E per ricevere proprio il primo screening. Dopodiché l'azienda da lì ovviamente può ritenersi interessato o meno a quel profilo. Quindi per aziende magari che fanno un recruiting veloce per obiettivi, sono strumenti all'avanguardia che ti permettono anche in tempi come quelli post-coronavirus, dove abbiamo una mobilità molto ridotta e dove non possiamo avvicinarci l'un l'altro, magari attraverso una videochiamata, di poter fare questo genere, diciamo, di reclutamento. E questo può essere offerto, come dicevo, sia un'azienda piccola, sia un'azienda grande. Tutti i nostri prodotti possono essere offerti a tutti. Ovviamente, Indeed, siccome non ha delle tariffe fisse, ma tutto viene personalizzato in base alle esigenze, chiaramente anche in termini di risultati, questo si riflette, ovviamente non ci sono limitazioni.
Perfetto Gerardo, grazie per tutti questi chiarimenti e qualora i nostri ascoltatori volessero saperne di più o mettersi in contatto con te.
Sì, mi possono contattare tranquillamente su LinkedIn. Assolutamente, chiedermi l'amicizia, sono assolutamente disponibile a qualsiasi genere di chiacchierata.
Perfetto, allora lascio il link del tuo profilo LinkedIn in descrizione di questo video e per chi ci stesse ascoltando sul podcast anche nella descrizione di questo podcast e poi troverete anche un articolo dedicato a questa intervista nel nostro blog www.cittadinidigitali.blog. Grazie.